è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La tarantella è sempre più di moda, ma la tarantella nostra andrà in gran voga, senza d'amore, senza voi. Io viglio sa che a scova viglio tu. Tarantella, cappellezza, tarantella, rindamotezza, se tu scovi, scovo anch'io, scova pure donna Sofì.
Eccoci qui con la Zanzara, 18:36, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta. Aspettiamo subito le vostre telefonate. In collegamento da un treno, David Parenzo, buonasera.
È vero, buonasera, buonasera.
Senti, secondo te la parola polluzione cosa significa?
La parola polluzione tecnicamente... Beh, le polluzioni sono quelle notturne, quelle che conosco io, insomma, diciamo, no? Ma credo
anche,
che sia
anche secondo me è così. Però Berlusconi nella conferenza stampa oggi su Napoli, insomma, sulla monnezza a Napoli, in provincia di Napoli, la usa in una maniera diversa, forse sbaglia parola. Sentite.
Questo impianto funziona perfettamente, anzi è un modello. La questione
anche senza polluzione addirittura
rientra pienamente, cioè, nella norma
assoluto di polluzione.
Credo che stesse parlando di Terzigno, della cava di Terzigno, oppure di Acerra, dell'inceneritore di Acerra, insomma, senza polluzione. Forse c'è stata una traduzione dell'inglese pollution, adesso mi lancio.
Forse anche il ruolo della protezione civile ha avuto, come dire, no?
Cioè in che senso, scusami?
Ragioni nella scelta del termine polluzione. Comunque, vabbè.
Poi Berlusconi, come sapete, è un grandissimo venditore, qualcuno dice di fumo, altri naturalmente non la pensano così, e dunque già immagina che sulle collinette dove ci sono le discariche sorgeranno in futuro boschi e parchi, uno spettacolo meraviglioso, ve lo immaginate, no? Sarebbe fantastico. Qualcuno mi dice che per esempio in Valtellina, come altrove in Italia, è così, cioè dove ci sono le discariche o comunque dove ci sono luoghi, poi ci sono anche le collinette, però insomma siamo... Non siamo in Campania, ecco, diciamo, adesso senza esagerare. Berlusconi.
Queste cave vengono poi ricoperte di un ampio strato di terra e sull'ampio strato di terra vengono insediati normalmente dei boschi o addirittura dei parchi. Quindi attraverso un qualcosa di utile alla collettività, che è lo smaltimento dei rifiuti, viene anche risanato l'ambiente e il territorio. Là dove si erano aperte delle ferite si troveranno alla fine del processo degli impianti boschivi assolutamente apprezzabili.
Beh, insomma, questa è la comunicazione, tra le altre cose, che Berlusconi fa agli abitanti di Terzigno e dintorni. Non abbiate paura, non abbiate paura. In futuro, dove voi adesso vedete una buca con la monnezza dentro, ci saranno boschi, panchine, parchi meravigliosi dove potrete portare i vostri bambini e i vostri cani. È strepitoso. E poi naturalmente la promessa: in 10 giorni tutto sarà finito.
Grazie al nostro intervento il problema troverà una soluzione in 10 giorni.
Poi c'è la Iervolino, caro Parenzo. La Iervolino.
La Iervolino oggi ne ha sparata una grossa.
Cioè quale?
Ha detto che siccome non siamo in estate non c'è un pericolo sanitario. Questo avevo letto, una cosa clamorosa.
Può darsi, può darsi. Intanto si affida a Dio. Senti.
Viene voglia di dire: Signore, tienici la mano in testa, che non ci succeda qualche guaio grosso, perché se stiamo a questo livello non saremo capaci di aiutarci in nessun modo.
E poi dice: siccome mi accusano del fatto che non ce l'ha differenziata a Napoli, che non faccio bene il mio mestiere, dunque di avere provocato, in parte ha ragione, non è che la responsabilità sia tutta proprio di quello che accade in queste ore del comune di Napoli, insomma. E comunque dice: neanche la strega Bacheca sarebbe in grado di fare un disastro simile. Sentite.
Domandategli a lui questa che cos'è, forse questa è la festa di carnevale. E a me viene da ridere, perché se io fossi capace, neanche la strega Bacheca riesce a mettere in ginocchio una regione pur volendola. Cioè una tale barzelletta che non vale neanche la pena di ribadire.
Vabbè, intanto alcuni ascoltatori ci segnalano che deriva dal francese pollution, inquinamento, e polluzione significa anche riversamento di liquidi in tutti i sensi. Dunque non mi pare un errore di Berlusconi, no? Da quello che scrivono gli ascoltatori. No, sembra di no.
Poi lui sa, il francese è la sua lingua.
Lo
no,
conosce, certo, lo conosce, certo. Dove andiamo a occuparci di cose, purtroppo, di cose che riguardano la RAI?
La Bacheca, poteva dire il Divino Telma, era uguale.
Ah, a proposito, sigla del Divino Telma. Via, ti devo dare una comunicazione importante.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Ho ricevuto, caro Parenzo, una comunicazione dalla cancelleria privata del Divino. Non ridere adesso, eh. La cancelleria privata del Divino si... c'è un nome in calce, Eva Perez. Esiste secondo te? Parenzo, esiste? Caduta la linea con Parenzo. Tu è Parenzo. Nota organizzativa, dice questa Eva Perez della cancelleria privata di Otelma, con riferimento alle proposte di collaborazione onerosa pervenute da varie emittenti, quanti interessati facciano pervenire una proposta scritta con gli indicatori principali: la cifra offerta, la durata del contratto, la tipologia del programma, gli spazi periodici riservati al Divino Maestro. Le proposte saranno valutate attentamente e, se ritenute congrue, gli interessati riceveranno una puntuale risposta. Bene augurando, Eva Perez. Va bene, cose di Rai allora, via!
Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai. È sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai.
Roberto Saviano, ieri ad Anno Zero, sostiene che il programma che vuole fare insieme a Fazio non è un programma politico.
La nostra è una trasmissione diversa da una trasmissione politica o d'inchiesta, tra l'altro non saprei neanche farla. È una trasmissione di narrazione, io così l'ho sognata insieme a Fabio Fazio e alla redazione. Narrazione, quindi con un principio prima estetico ancora prima che etico.
Principio più estetico che etico, non è un programma politico. Non sembrerebbe a sentire i temi, tutto è politica poi, che significa non è un programma politico? Questa mi sembra, con tutto il rispetto per i Santini, una baggianata. Non andrò in TV per fare polemiche, ma come? Sono 3 giorni che sei in TV a fare polemiche.
Secondo me cercheranno ancora di ostacolarci. La battaglia è resistere, conquistare segmento per segmento, oppure semplicemente chiedere a Masi: dimmelo che mi sopporti e che vorresti tanto non farmela fare. Non faccio polemiche, controbatto in questo modo, giuro che non faccio polemiche, non andrò in tutte le televisioni a dire: non mi fai fare la trasmissione.
Secondo me oggi c'è un articolo perfetto sulla questione Saviano, e non è un articolo che troverete su Libero, sul Giornale, ma un articolo che trovate sul quotidiano Il Riformista, scritto da Luca Mastrantonio. Scrive Mastrantonio: sentire parlare Saviano, come ha fatto in questi giorni, di fascia oraria, di controprogrammazione, sentirlo dibattere sui contratti di Benigni lo mettono su un livello irrazional popolare di casalinghe isteriche. come fa Saviano a temere il confronto con una trasmissione come Grande Fratello, per esempio, dove la novità di quest'anno è il concorrente figlio di un camorrista? Perché si mette sullo stesso livello? Il titolo è questo: l'icona bipartisan, cosa che non è più, che ora rischia di fare il santino dell'anti-berlusconismo. Traffico. Attenzione, siamo tutti in pericolo. Sentite, a proposito di libertà di stampa, cosa accade negli Stati Uniti. La NPR, la National Public Radio negli Stati Uniti, ha scaricato Juan Williams, uno dei suoi conduttori di punta. Perché? Perché durante alcuni show televisivi sulla rete Fox e in altri show televisivi si era dichiarato preoccupato e nervoso se salendo su un aereo vede dei musulmani. La frase è questa: mi sento nervoso se su un aereo ci sono i musulmani. Licenziato.
But when I get on a plane, I gotta tell you, if I see people who are in Muslim garb and I think, you know, they're identifying themselves first and foremost as Muslims, I get worried, I get nervous.
I get worried, I get nervous. Questo dice Williams, insomma, avete capito? Il politicamente scorretto, pensate cosa accadrebbe in Italia, a parte che non si può licenziare nessuno, la National Public Radio, via, a casa. Secondo alcuni è stato un eccesso di politicamente corretto, political correctness. Naturalmente in tre giorni la National Public Radio, come accade qui da noi, dove veniamo sommersi di critiche, eccetera, ha ricevuto 5.000 mail, in maggioranza critiche, su questa storia. Naturalmente per questo Williams potrebbe essere una manna. Per esempio, pare che la televisione abbia offerto a Williams un contratto, la Fox, un contratto triennale di 2 milioni di dollari. Vi prego, cacciatemi. Cacciatemi per qualcosa che dico. Ma in Italia non c'è lo stesso mercato che c'è negli Stati Uniti. 800 24 00 24. Antonio, provincia di Siracusa. Buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei di aver chiamato.
Ad entrambi. No, niente, io volevo intervenire qualche sera che già tentavo di richiamarti per dire che secondo me, vedi, negli ultimi 10 anni sia un po' il giornalista che cerca l'ultra notizia, l'ultima per fare scoop, sia il politico per far parlare di sé inizia a litigare in TV, ma comunque penso che si vada un po' sopra le righe. C'è Mussolini che litiga con Sgarbi, Donati con la Santa Crea. Travaglio giustamente va a prendere tutti i processi che ha il Presidente del Consiglio. Si vada un po' troppo sopra le righe, ma questo secondo me, non è che voglio essere il profeta della politica, però sai, sono uno che la mastica quantomeno la politica. Penso che il fatto sia che non ci sono più i partiti, ci sia troppo personalismo, non so cosa ne pensi tu.
Ma no, diamoci del lei che è meglio. Non sto dicendo, lei ha ragione, ma non è che manca la politica, cioè mancano gli argomenti politici di cui discutere, ed evidentemente al dibattito politico su cose serie bastava guardare Anno Zero di ieri, erano tutta una platea di giornalisti che discutevano tra di loro della libertà. Giustamente oggi un quotidiano dice, ma insomma non parlateci, questa è la nuova videocrazia italiana, ma non parlateci di libertà di stampa. Grazie Antonio. Giovanni da Milano.
Sì, buonasera.
Dica.
No, niente, io volevo commentare Santoro di ieri sera, perché ormai diciamo un po' stufato, cioè Santoro che parla di Santoro...
Ha stufato, ma sembra che non abbia stufato il pubblico, perché è stato un ascolto record.
No, questo è vero.
Però, insomma,
vero.
Questo non è l'unico elemento per giudicare una trasmissione, certamente.
No, per carità, però dico, cioè lui è autoreferenziale, oppure invita Saviano che parla di Saviano. Cioè, ultimamente... trasmissioni che parlano di politica, della situazione economica finanziaria, delle riforme, cioè vedo un po' poco, cioè si è parlato tutta l'estate delle case di Fini, poi quelle di Berlusconi, dopo per carità l'omicidio di Avetrana, poverina, cioè ci mancherebbe, però mi sembra che... Boh.
Troppo autoreferenziale, può darsi. Grazie, Davide,
grazie
da Torino.
Lei, buonasera.
Davide, buonasera. Davide non c'è, Pierluigi da Milano.
Buonasera.
Dica.
Grande Cruciani, il tuo nuovo modo di fare trasmissione è bellissimo, secondo il mio parere.
Grazie, dica pure.
poche telefonate, il grande talk show.
Beh, adesso lei sta, parlando, però Pierluigi si castra da solo, insomma.
Va bene, scusami. Allora, quello che volevo dire è che secondo me è arrivato il momento che la televisione in Italia o i media forse fanno cambiare idea veramente agli italiani, oppure le indicazioni di voto, perché la contrapposizione è forte e tanti italiani si basano su questi programmi, dove per sapere la verità, quindi dobbiamo vedere Santoro, dobbiamo vedere Saviano, che per me va bene, anche se io sono un finiano doc, però adesso secondo me Berlusconi deve governare, non è più possibile. Il bello è che gli italiani gli daranno ancora il voto.
No, però mi scusi Pierluigi, adesso al di là di questo, Berlusconi può governare a prescindere da quello che accade nel mondo della televisione, abbia pazienza, non è che sia una scusante il fatto che la contrapposizione nella videocrazia italiana sia così forte, insomma non può essere un alibi, sono due cose distinte.
Non è un alibi, però è diventato una parte essenziale della vita degli italiani. Non lo so, forse perché...
Io non lo so, Pierluigi, credo che alla fine queste cose che riguardano censure, controcensure, discussioni sui palinsesti, non spostino davvero pochissimi voti. Grazie, Marco, provincia di Caserta.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Vi ringrazio per avermi richiamato innanzitutto. Vorrei dire che adesso, basito da quel che dice il nostro Presidente del Consiglio e altrettanto da quel che dice la Iervolino, in modo tale da semplificare un problema così grande, da ridurlo in un'attività di pari a 10 giorni di forza lavoro.
Ah, però scusi Marco, Berlusconi sta dicendo una cosa, magari poi non si verificherà. Sta dicendo questo problema concreto dell'ordine pubblico a Tersigno si risolverà in 10 giorni. Non è che ha detto in 10 giorni si risolve tutto il problema dell'immondizia in Campania.
No, ma infatti diciamo che è anche un sunto quello che ho detto io dell'intervento di Berlusconi. Cioè io non voglio andare a dire che il presidente riuscirà a risolvere il problema dell'immondizia in 10 giorni, magari. È collaterale. Io chiamo innanzitutto perché vorrei porre l'attenzione sull'idea che si ha effettivamente delle popolazioni del posto e di tutta la situazione che si è venuta a creare nel corso degli anni. Io testimonio con mia diretta...
Sì, Marco, vada al sodo però, perché non è che abbiamo moltissimo tempo. Qual è il suo intervento? Che cosa ci vuole dire? Ancora non ho capito. È partito da Berlusconi, le promesse, cioè adesso ci sta dicendo la sua esperienza sulla mondezza. Vabbè, insomma, andiamo a... concretizziamo, su.
Che purtroppo è giusto che io mi oppongo alla realizzazione di un versatoio dell'immondizia non suddivisa per tipologia, perché ci dovrebbe essere una differenziata, cosa che non è fattibile, perché il consorzio...
Marco, senta, scusi un attimo, abbia pazienza. Sulla seconda discarica di Tersigno ci sono le garanzie da parte del Presidente della Regione che ci va un certo tipo di immondizia compattata. Dopodiché, se non sarà così, verificheremo. Inutile partire dicendo vanno là, saranno sversati rifiuti tossici non controllati. La Regione dice un'altra cosa. Stefano da Reggio Emilia.
Pronto?
Sì, dica.
Allora, senta, no, io volevo fare solo una sollecitazione, se mi è consentito. Se me lo... io
sì, si sbrighi però, Stefano.
La trasmissione in continuo divenire cambia,
sì.
È cambiato diciamo, nel suo divenire, no, quando io l'ascolto.
Sì, ho il giornale radio, sia veloce.
Sì, sì. Vabbè, un minutino.
No, non c'è un minutino. Ci dobbiamo risentire dopo il GR del 19 800 24 00 24. Ecco. eccoci qui, 1918 800 24 0024. Questa è la Zanzara su Radio 24. Il numero per gli ascoltatori l'ho detto, i messaggi 349 238 6666, i titoli del TG3.
Napolitano, lo scudo giudiziario riduce l'indipendenza del Colle, contrasta con la Costituzione. Fini, Futuro e Libertà coerente sul lodo Alfano. Ancora tensioni, scontri e barricate a Terzigno, bruciato un altro tricolore, l'ira dei manifestanti, il governo ci prende in giro. A Terzigno arriva la protezione civile, Berlusconi, l'emergenza finirà in 10 giorni, Bossi, presto o ci scappa il morto, il PD, il governo ha fallito. Il terribile racconto dello zio Michele nei verbali dell'interrogatorio, Sara piangeva mentre la uccidevamo, lunedì i primi risultati del RIS. Ad agosto consumi al palo, gli italiani risparmiano sul mangiare e vanno a caccia di offerte speciali, la Confcommercio, urgente tagliare le tasse. Record di detenuti nelle carceri italiane, il rapporto di Antigone un anno dopo la morte di Stefano Cucchi. Emergenza senza fine ad Haiti, l'isola caraibica era devastata dal terremoto di 9 mesi fa, adesso spunta il colera che miete nuove vittime.
Ancora sulla vicenda di Saviano, perché molti ascoltatori mi hanno scritto e mi sollecitano su questo. Sentiamo un piccolissimo estratto da Anno Zero di ieri di Saviano, in cui parla di uno dei temi che affronterà la trasmissione, se ci sarà quella con Fazio, ed è l'elenco delle proprietà di Berlusconi.
Noi avremmo fatto un lunghissimo elenco di tutte le proprietà di Berlusconi, ovviamente un tentativo di così raccontare anche in maniera ironica suo potere, soprattutto in un momento in cui la macchina del fango utilizza le storie di proprietà, ovviamente parlo della, mi sto riferendo alla vicenda Fini, questa pioggia di elenco di case ovunque, di proprietari, era un modo per far avere la vertigine del potere di Berlusconi, è un racconto, ecco, il racconto anche con una cifra letteraria. Questa cosa forse, insieme a mille altre, ha dato fastidio.
Insiste molto Saviano, è un racconto. E poi non era Anno Zero di ieri, era un'altra intervista di pochi giorni fa. E poi, come avete sentito, sostiene non è politica. Ora, la differenza tra un racconto in cui si parla di cose del genere e politica è francamente incomprensibile. Per cui diversi ascoltatori mi scrivono sull'articolo che ho citato di Luca Mastrantonio sul Riformista, guardi che siamo già oltre. Cosa scrive Mastrantonio sul Riformista? Che Saviano era un'icona bipartisan che adesso rischia di fare il santino dell'antiberlusconismo. La straordinaria forza del fenomeno Saviano è stata la sua universalità, perché universale era la sua storia e senza confini la sua incursione culturale, come globale dal sistema della camorra, dalla Cina a Hollywood passando per Scampia. Universale dunque trasversale, non cercava la trasversalità, Saviano era trasversale, perché l'unico settore della società a cui andava di traverso era la camorra, l'antistato rivendicato da tutti da destra a sinistra. Adesso, infilandosi come quinto moschettiere tra le vittime dell'editto bulgaro, sembra svelarci dove può portare il vicolo cieco delle icone. Solo uno sbocco politico, populistico, militante. Beh, insomma, secondo me non è un rischio. È ormai una realtà. Ancora Saviano.
Mi piacerebbe, al fine di questo, che l'Italia possa davvero trasformarsi a tal punto da far dire a voi berlinesi, quando dovete trovare un'espressione, una metafora per definirvi uomini liberi, ich bin Italiener.
Cioè, gli italiani non sarebbero uomini liberi ancora, come i tedeschi dell'est. Il santino dell'antiberlusconismo ormai è una realtà, questa è una mia opinione personale. Oggi Mastrantonio la mette sul dubitativo, il rischio di Saviano non è più un rischio, è una realtà, ma non c'è niente di male, però è così. Da ieri, De Gregorio versus Belpietro, via.
Perché deve nascondere le operazioni finanziarie?
Ho chiesto questa cortesia.
Se, se avesse voluto trasferire
mai,
dei fondi, no, sei tu che interrompi,
no,
sempre.
No, non rispondi mai, non, è statistica proprio.
No, tu non rispondi
proprio.
Mai a niente, purtroppo, perché non ti è chiaro nulla. Ma quindi
offendi e non,
no,
rispondi,
sei tu,
sempre.
Io non ti offendo,
è una cosa,
sei tu
proprio
che, siccome non sei capace evidentemente di leggere un bilancio,
cerchiamo di mantenere quell'ottimismo programmatico della scheda, della scheda di Saviano.
Del Consiglio facesse le sue operazioni in chiara.
Vediamoci tutti un po' migliori tra di noi.
Che così facciamo, può fare qualche cosa.
Fate questo
ma gli potete chiedere, no, voi che siete maschi, se vuol rispondere.
Facciamo, scriviamoci a partire dalla mano.
Quest'ultima non è male, volete chiedere a voi. Anche se nasconde la solita cosa, la De Gregorio, mi tratta male perché sono donna, ma cosa c'entra il fatto che uno è donna? Non è che uno viene trattata male o gli si risponde male o le si risponde male in quanto donna. Anche se la battuta non era malvagia. E Mentana, programmi Rai anti-berlusconiani in prima serata, è una realtà, dice Mentana. Ma questa forse è colpa degli amministratori di centrodestra che non trovano nessuno per fare programmi di prima serata che trovino ascolti come gli altri.
Diciamolo qui subito, per sorte, per tradizione, per radicamento, la maggior parte dei programmi di prima serata di informazione della RAI sono in mano, sono condotte da persone che tutto possono essere definite meno che berlusconiani.
E poi un bel Pietro versus Travaglio, senza Berlusconi, dice bel Pietro Travaglio, non esisteresti.
Se non ci fosse Berlusconi probabilmente non ci sarebbe Travaglio, anzi ne sono certo che non ci sarebbe.
Ti do una notizia,
no? Perdonami, non mi interrompere,
ci
scusa.
Sarò soprattutto
ma non mi interrompere,
dopo.
Non mi interrompere. Può darsi, vedremo se ci sarai. Mi risulta che per ora le copie dei tuoi
voglio
libri
vedere dove
stiano
sarai
diminuendo.
Tu dopo che il tuo
mi
padrone
risulta,
se ne sarà andato.
Io non ho il padrone Berlusconi, quindi tu hai un padrone
voglio
e mi risulta che le copie del tuo giornale mi risulta che le copie del tuo giornale stiano diminuendo.
Un po' di teatrino politico, non che quello prima non avesse nulla a che fare con la politica. Sulla riforma della giustizia, Finocchiaro, Berlusconi, un poverino. Sentite.
No, poverino, ma perché lo calennate così? Non ha mai chiesto un provvedimento per i suoi propri processi, mai. Circa 19 volte, credo, con il Lodo Alfano. E allora perché non ci occupiamo dei problemi veri dell'Italia invece che perdere tempo in commissione e poi in aula con una riforma costituzionale che è fatta esclusivamente?
La Finocchiaro risponde a una frase di Berlusconi di oggi oggettivamente improponibile. Berlusconi dice: io non ho mai chiesto il Lodo Alfano. Così è testuale, non ho mai chiesto il Lodo Alfano. Vabbè, che c'è di politica? Niente di particolarmente entusiasmante. Allora, viriamo su Bendola con la sigla di Checco Zalone. Fantastico.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Il linguaggio di Vendola mi entusiasma, non capisco assolutamente nulla nel 50, 60, 70% dei casi. Per esempio, quando avete una spiegazione a questa super Berlusconi sarebbe la superfetazione del bagaglino.
L'abbiamo letto continuamente come un fenomeno prepolitico, qualcosa che una transizione folcloristica, una superfetazione di qualcosa che aveva a che fare più col bagaglino che non con la società italiana. E non ci siamo accorti che Berlusconi aveva cominciato a vincere 20 anni prima che apparisse sulla scena pubblica.
Poi l'universo mondo.
Ma nel Novecento è maturata una domanda di libertà che ha travalicato confini di casta, che è stata proiettata al di là dell'accademia o della nobiltà e ha interrogato la vita di masse sterminate, di plebi infinite che nell'universo mondo avevano cominciato a prendere confidenza a partire dalla loro condizione materiale nel lavoro, in una immensa periferia del cosmo, e avevano articolato questa parola, libertà.
E poi la Lega contro l'ultroneo.
La Lega è il territorio blindato, autosufficiente, che guarda minacciosamente tutto ciò che è ultroneo al confine.
E noi dobbiamo invece essere in grado di coniugare territorio e cosmopolitismo. Il tuo luogo è il mondo.
Va bene, 1929 800 24 0024, gli ascoltatori tra poco, dopo la borsa. Ci riprende la zanzara, 1934 800 24 0024, e siamo di nuovo in linea con David Parenzo. Dove ti trovi con questo maledetto treno?
Bologna. Bologna superata
Bologna, dunque speriamo che la linea resista.
Bologna la rossa.
Senti David, tu sai che cosa significa la superfetazione?
La parola
superfetazione.
Superfetazione.
Cioè, no. Allora ti te la inquadro. Vendola, sai che parla sempre in maniera immaginifica, no? Per usare un eufemismo, Berlusconi sarebbe secondo lui la superfetazione del bagaglino. Sentiamo.
L'abbiamo letto continuamente come un fenomeno prepolitico, qualcosa che una transizione folcloristica, una superfetazione di qualcosa che aveva a che fare più col bagaglino che non con la società italiana. E non ci siamo accorti che Berlusconi aveva cominciato a vincere 20 anni prima.
Cioè, Berlusconi è la superfetazione del bagaglino, l'hai capita tu?
No, ma io sai, non sono coltissimo, quindi
non sei...
no. Superfetazione, ma non ho capito, superfetazione cos'è?
Sì, no, sarebbe la... In realtà credo che si possa intendere in questo modo, sarebbe la sublimazione del bagaglino, una cosa di questo.
Ah, la sublimazione.
Sì, credo di sì, credo.
Meraviglioso,
credo
sì. Beh, una bella immagine però, no?
Sì, incomprensibile credo agli operai di Melfi.
Ho capito, vuol dire che 20 anni prima, cioè quando nasce Mediaset e Fininvest,
sì,
già lì lui crea questo mondo immaginifico di sogni, eccetera, che poi fanno sì che vincerà le elezioni. Questo forse vuol dire.
Sì, credo proprio di sì. Ti faccio ascoltare però un'altra cosa, perché oggi è secondo me la frase del giorno, anche se viene dagli Stati Uniti. La NPR, la National Public Radio americana, famosissima, ha scaricato, dunque bisogna stare attenti a come si parla anche se non siamo in America, ha scaricato Juan Williams, un suo conduttore di punta, perché in una trasmissione televisiva, ospite in una trasmissione televisiva, ha detto: mi sento nervoso se su un aereo ci sono musulmani. Una cosa, sì, insomma, che è un po' ambigua. Naturalmente associazioni arrabbiatissime, mail, 5.000 proteste e tutto, e poi licenziamento subito, contratto dalla Fox per 2 milioni di dollari, licenziatemi, ho detto prima, ma in realtà non siamo in America e nessuno mi offrirebbe 2 milioni di dollari. In ogni caso, Williams, sentitelo.
But when I get on a plane, I gotta tell you, if I see people who are in Muslim garb and I think, you know, they're identifying themselves first and foremost as Muslims, I get worried, I get nervous.
Hai sentito? Se sono nervoso, sono preoccupato se mi trovo su un aereo e vedo un musulmano accanto. Io per esempio non mi preoccupo per niente, però è una mia così. Lui invece, che è un conduttore radiofonico, è preoccupato, nervoso, licenziato.
Cacciato. Gli americani sono, capito,
molto politicamente tema, corretti,
molto politicamente corretti. Anche se il David Letterman Show, voglio dire, ne dice di ogni,
Sì.
No?
Beh, sì, però non sono mai, sai, le offese, le parolacce che ogni tanto spuntano, molto raramente, che se ne dica qui alla Zanzara, e negli Stati Uniti sono condannate duramente. In ogni caso, mandiamo adesso uno dei protagonisti della rivolta di questi giorni, un sindaco di quelle zone lì di Tersigno, sindaco di Tricase, non so bene come si esattamente di che comune si tratti, il quale dice: siamo come l'intifada. Non, per farti capire a che livelli siamo come l'intifada.
Tutta la politica, invece di prenderci a manganellate, perché non è così che si risolve, stanno creando una nuova intifada qua. Noi, con le pietre, altro che violenza, che sono i ragazzi che non possono andare a scuola.
Cioè, cioè capisci la follia di questo sindaco?
Paragoni un po' infelici, eh?
No, infelici,
anzi, un po' tanto infelici.
Vergognosi, no, infelici, cioè. A parte che l'intifada era un'altra cosa, cioè.
Dunque, l'hai detta tu che
c'è l'esaltazione però delle pietre, siccome sono i giovani che non hanno lavoro, eccetera, che tirano le pietre, va bene perché c'è la nuova intifada, ma stia zitto questo sindaco, come si chiama? Questo sindaco, ditemi come si chiama. Vabbè, scrivetemelo, non me lo ricordo.
Ormai c'è l'autore a dire di ogni proprio.
Ah sì. Mario da Roma, anzi no, c'è la Michele da Bologna, buonasera.
Cruciani, grazie per avermi chiamato. Le devo chiedere un aiuto, guardi, mi aiuti a capire.
Perché cosa?
Lei non capisce Vendola, io non capisco l'intero paese, non capisco più nemmeno.
Ma io non ho detto che non capisco Vendola, che non capisco Vendola quando parla di superfettazione.
Sì, certamente, ma io non capisco l'intero paese, non capisco la trasmissione di Anno Zero.
Vabbè.
Perché ieri sera hanno davvero esagerato fra. Seppure io non ne condivido i contenuti della trasmissione.
Però la guarda?
Sì, la guardo e dico che debba esistere. Deve esistere perché è comunque un'espressione di libertà. Per quanto poi Santoro, secondo me, stallica perché ha delle competenze specifiche che, alle quali non può derogare. Però il vero problema per cui io stasera la chiamo è la discussione che è stata aperta sugli stipendi di alcuni conduttori RAI. A parte la scandalosa cifra di alcuni di loro, mi sembra di ricordare Fazio, 2 milioni di euro.
Perché è scandalosa, scusi?
Come?
Perché lei ritiene che sia scandalosa?
È scandalosa perché non ha senso che venga remunerato quel tipo di professionalità ad un livello così elevato, non ha nessun senso.
No, però scusi, i parametri dei ognuno gioca la propria partita, diciamo.
Sì,
no?
Certamente. No, però essendo un'azienda pubblica.
Cioè, un'azienda,
no?
Lei dice gli stipendi anche dei collaboratori della RAI non devono superare un certo tetto. Io non so, Fazio credo che sia collaboratore, naturalmente.
Guardi,
collaboratore esterno della RAI.
Una cosa
mi sembra. Mi sembra senza senso, porta pubblicità, è un volto conosciuto, da questo punto di vista non vedo dov'è il problema. Ieri Sgarbi si è lanciato
questo
in una filippica.
Viene giustificato, Cruciani mi sente?
Sì, la sento, dica.
Viene giustificato l'elevato stipendio, secondo me scandaloso ed elevato, adesso spieghiamo perché, con la circostanza che siccome fanno audience, allora questa audience porta maggiori introiti pubblicitari e quindi si giustifica l'elevato stipendio. Allora io a questa argomentazione vorrei rispondere in questo modo qua. Il conduttore utilizza strumenti e organizzazione di un'azienda, tra l'altro pubblica, e questo è.
E allora mi dica, Michele, utilizza?
Allora, utilizza strumenti e organizzazione di un'azienda e grazie a questi strumenti, a questa organizzazione che lui riesce a portare su.
Ma che vuol dire? Non ho capito che vuol dire, che significa?
Che
significa quello che lei dice? Utilizza gli strumenti, a parte che il contratto di Fazio con la RAI passa anche attraverso il suo programma, è prodotto da un'altra azienda, ma insomma lasciamo perdere, ma che vuol dire utilizza gli strumenti di quell'azienda? Che quali dovrebbe utilizzare? Quelli di uranio?
No, ma il fatto è che utilizza gli strumenti delle aziende in cui lavori e grazie a quella,
e allora?
a quella strumentazione, a quell'organizzazione si riesce a dare il prodotto.
E allora?
Questo non giustifica l'elevato stipendio.
Non ho capito niente. La ringrazio. Mario da Milano. Non ho capito, Michele. Mario da Roma, buonasera. Hai capito tu, Parenzo? Hai capito?
Assolutamente no, che si deve portare l'antenna da casa per trasmettere.
No, non ho capito. Magari voleva dire un'altra cosa, ma non ho capito. Pazienza, Michele, non abbiamo capito. Mario da Roma.
Sì, buonasera, Cruciani.
Sì.
Sente?
La sento. Cerchiamo di essere chiari, però, perché altrimenti parliamo del nulla, stasera.
Sì, Mario, allora dunque, stavo riflettendo un attimo sulla definizione che ha dato lei a Saviano prima.
Cioè, di icona anti-berlusconiana,
che è una realtà,
detto?
No, che è una realtà.
Che è una realtà il fatto che ormai è diventato un santino dell'antiberlusconismo. Sì, sono abbastanza convinto di questo.
Ma lei diceva questo.
Ma non lo dico in senso, non lo dico in senso dispregiativo, cioè lo dico perché, perché mi sembra una realtà.
Sì, lei è liberissimo di dire ciò che pensa, per carità. Avevo pensato che lei dicesse che è una realtà, perché appunto proprio pure per me è una realtà, è una bellissima realtà, anzi, perché ecco, essendo.
Certo, appunto, per alcuni è una bellissima realtà, non c'è dubbio.
E le stavo dicendo appunto il perché essendo anche io napoletano sono orgoglioso di essere napoletano come lui. E poi
che vuol dire? Cioè, perché Saviano è napoletano, allora lei ne fa una solidarietà, qualsiasi cosa dice va bene, che vuol dire?
No, le spiego il perché.
No, non mi spiega perché, lei questo ha detto, siccome sono napoletano come lui allora va bene tutto quello che dice, anche se dice.
Mi fa finire.
La faccio finire, ma
le ha detto di essere chiari, però se non mi fa finire.
Ma no, ma lei quello ha detto, ha messo un punto su un concetto. E me lo
allora, io sono orgoglioso di essere napoletano come lui, perché
se mi fa finire.
Tra l'altro non è napoletano nemmeno Saviano, ma comunque insomma.
Non è napoletano?
No, non mi sembra che sia di Napoli città, insomma, se proprio bisogna precisare. Comunque, Mario, andiamo avanti.
Sì, appunto, stavo dicendo, perché proprio qua, cioè, quando ho avuto il piacere di leggere il suo libro,
sì,
mi sono venuti, cioè, i brividi, cioè, a vedere come questo ragazzo ha descritto con nomi e cognomi cose, sì, che io sapevo anche per strada,
bene,
insomma,
allora,
aver visto che, insomma, e ho avuto in pratica il brivido perché ho visto questo ragazzo che ha avuto il coraggio,
sì,
di denunciare tutte queste cose, insomma, e scrivere un libro e metterci proprio la sua faccia.
Va bene, questo lo sappiamo, dicendo, Mario, appartiene, diciamo, appartiene al passato.
Dove... Sì, poi appunto stavo dicendo, ecco, però poi Saviano all'inizio è stato acclamato da tutti come bravo, però poi adesso è un personaggio che sta incominciando ad andare un po' fastidio. Perché a mio avviso in Italia finché si denunciano i mafiosi, i camorristi, arresti qua, arresti là, tutto bene. Quando si comincia a fare un po' i nomi un po' più importanti, magari io ho sentito ieri sera annunciare che lui nella trasmissione che voleva fare, che farà credo con Fazio, voleva parlare di Dell'Utri, delle case di Berlusconi, allora comincia un po' con la delegittimazione.
Ho capito, allora, lei sostiene che siccome Saviano è uscito fuori... è uscito fuori dalla questione Camorra e si occupa un po' di tutto, allora comincia a dare più fastidio. Poi mi segnalano che effettivamente Saviano è nato a Napoli, Napoli città, anche se credo che poi si sia stabilito nel, almeno la sua famiglia nel Casertano, se non sbaglio. Comunque non è molto importante. 19:45, 30 secondi, torniamo subito. Siamo qui, 19:45, 800 24 00 24. Luca da Livorno, buonasera. Parenzo, ci sei ancora?
Sempre, arrivato a Rovigo,
ridente
del Polesine.
Luca,
buonasera,
prego.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Salve, io volevo sempre parlare di Saviano, argomento Saviano. Volevo far notare che se Saviano negli ultimi giorni, in questa settimana, è venuto fuori e ha parlato tramite i giornali o comunque ieri sera a Zero, è dovuto non dal fatto che voleva fare polemica, bensì dal fatto che è stato ostacolato negli ultimi giorni da Masi con le imposizioni riguardo gli ospiti e tutta una serie di cose. Quindi il discorso che aveva fatto Saviano nei confronti di Masi era legato a serietà da parte di un direttore della RAI.
Sì, sì, no, era un discorso che Saviano faceva
in seguito
a una posizione presa dalla RAI o a quello che poi hanno scritto i giornali, perché Masi per esempio ha un'altra idea di quello che è accaduto. Sì, ma al di là di questo
No, è che lei a inizio trasmissione ha fatto un ragionamento tipo quello di Belpietro di ieri sera, che sono,
cioè,
dei giorni che va a fare polemica in giro.
No, polemica.
Trasmissioni,
no, ma io penso che Saviano possa dire quello che vuole in qualsiasi momento, forse non è chiaro, può fare anche tutte le polemiche che vuole. Stavo facendo un ragionamento che è lo stesso, ripeto, che fa Luca Mastrantonio oggi su Riformista, che certamente non è un giornale filo berlusconiano. Che cosa dice? Sentirlo parlare, come ha fatto in questi giorni, di fascia oraria, di controprogrammazione, sentirlo dibattere sui contratti di Benigni, lo mettono su un altro livello rispetto a prima. Perché deve parlare, per esempio, di un confronto con il Grande Fratello, dei palinsesti della RAI? Di che cosa stiamo parlando? Scrive Mastrantonio: Saviano ha carisma, presenza sul palco, un potenziale politico enorme, però si è messo a dare ultimatum parlando di contratti e di compensi. Insomma, non va bene, secondo Mastrantonio, ma non c'è niente di male. Poi scrive anche che rischia di diventare, secondo me, già diventato un santino dell'antiberlusconismo. Il che è legittimo, diventare un santino dell'antiberlusconismo, cioè fare una battaglia politica su Berlusconi. Ma non è il Saviano di qualche anno fa, questa è la considerazione. Non c'è niente contro Saviano, perché quando si parla di Saviano e uno ha delle piccolissime critiche da fare, si rivolta il mondo. Luca, me lo spieghi lei, perché?
Non siano state delle critiche rivolte a Saviano, perché se uno fa una critica, diciamo, legata al libro di Gomorra e il contenuto per quello.
Ma che c'entra Gomorra? Stiamo parlando di altre cose qui, stiamo parlando di queste polemiche degli ultimi giorni e non solo degli ultimi giorni.
Sto dicendo che un conto è fare una critica costruttiva, sì, un conto è fare una critica, una polemica gratuita. Secondo me sono polemiche gratuite dire che negli ultimi tre giorni è andato a fare polemiche in giro per trasmissioni, quando invece ha solamente...
Beh, è andato a fare una polemica, invitato da Mentana e poi da Anno Zero, è andato a fare una polemica col direttore generale della RAI, questo è un fatto.
I problemi che c'erano...
ho capito, ma è andato a fare polemica col direttore generale della RAI, Luca, abbia pazienza.
È proprio quello il problema, siccome nessuno può saperlo, è bene che venga reso noto. Poi il discorso legato alla...
Ho capito, ma non è che tutto quello che dice Saviano è corretto, invece tu quello che dice Masi sono tutte porcate. Abbia pazienza, Luca.
Un dirigente della RAI si dovrebbe impegnare in maniera seria nel dire questo programma va fatto, questo...
Sì, ma questo è un altro discorso, però non è che quello che dice Saviano sui contratti RAI va tutto bene, quello che dice Masi è tutta una roba perché è il servo di Berlusconi. Io non ragiono in questo modo, capito? Io sto parlando non del merito, non sto parlando del merito, sto parlando del personaggio Saviano, quello che viene fuori.
No, io del personaggio Saviano non ne voglio nemmeno parlare.
E allora di che parliamo, scusi?
Sto dicendo che se un dirigente ha dei problemi legati a dei contratti degli ospiti, va da chi deve fare il programma e spiega quali sono i problemi. A quel punto c'è...
Ma infatti guardi che la polemica è venuta fuori, no? Non è che è venuta fuori da Masi, è venuta fuori da Fazio all'inizio la polemica. Comunque, Luca, resti lì, 800 24 00 24, c'è sempre David Parenzo, il ministro della gioventù, Giorgia Meloni, buonasera.
Salve, buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Ha finito la spesa?
Lo sapevo. Ho finito la spesa.
Guardi che
il fatto... Annunciamo al popolo italiano che avendo un'ora
libera,
siamo andati a fare la spesa.
Parenzo, invece tu sei sempre in giro a non fare niente per treni, eccetera. Qui abbiamo ministri che sono occupati. Sì, vabbè, non fare niente, così a bighellonare per Roma, poi a un certo punto a fine settimana prendi un treno.
Ragionare di politica.
Ci sono ministri che prendono, a un certo punto finito il lavoro, via, supermercato, Meloni, giusto?
Ma la Meloni la conosco da tempo, è una persona veramente genuina, è così come si vede.
Vabbè,
politica da quando era ragazzina, la conosco da quando facevo politica anch'io da ragazzo, figurati. Io nella FIGC, lei nel fronte della gioventù, quindi non
sì, però, ministro Meloni, mi scusi, ma Parenzo ha l'abitudine di essere ogni tanto con gli ospiti un po' troppo gentile.
Gentile, ma no, poi gli ho massacrato chiunque da te, scusa,
no, ma sono
scherzando, che non vuol più venire alla mia trasmissione.
Sto scherzando, hai ragione. Allora, che cosa ha comprato, per curiosità, ministro? Ma lei cucina,
vabbè,
oppure...
No, ma può interessare a chi ci sta ascoltando?
Beh, assolutamente
molto,
ma
molto più del Ministero della Gioventù, francamente.
Però mi scusi, se
con tutta la buona volontà non è che è interessante.
No, però se il ministro...
Ma anche quello che mangia è normalmente il genere umano, diciamo.
D'accordo, ma lei sa che per esempio il ministro Brunetta all'inizio di novembre pubblicherà un libro di ricette.
Sì.
Dunque, se un ministro pubblico
se
un ministro pubblico libro di ricette, significa che l'argomento, come dire, culinario, cioè come mangiano i ministri, può anche interessare.
Vabbè, ma insomma non è voglio dire, una cosa è se uno sa cucinare.
E lei sa cucinare questo, giusto questo le chiedo, sa cucinare lei?
Ma
poco.
Il giusto. Qualcosa so fare,
la pasta col sugo
non potrei scrivere, esatto, non potrei, però buonissima. Non potrei scrivere un libro di cucina,
non potrei.
Normale, insomma, ecco, sono in grado di invitare amici a cena, ma insomma,
beh, ha una specialità che cucina, no? Oppure siamo alle cose basiche proprio.
Siamo alle cose basiche.
Alle cose proprio basiche, cioè la pasta e la carne, insomma.
Le cose basiche le facciamo benissimo.
Le facciamo bene.
La carne alla piastra. I piatti qui.
La carne alla piastra. Manco la pella. Vabbè, niente.
Niente, manco un sughetto.
Niente, carne alla piastra.
No, niente. Vabbè, possiamo andare avanti.
Andiamo avanti. Dobbiamo chiedere, volevo chiedere questa cosa qua. Ma ecco, no, riprendendo la cosa di Saviano, lei è d'accordo sul fatto, oppure no, oppure può pensare che ho detto una stupidaggine, che Saviano da un po' di tempo a questa parte è passato da una, come dire, da essere un simbolo trasversale di tutti, la lotta con la Camorra, a diventare un militante anti-berlusconiano. Questo lo dico io. Lei è d'accordo o no?
Ma guardi, se non sbaglio ne abbiamo parlato io e lei proprio in questa trasmissione qualche mese fa.
Può essere, evidentemente ritorna al tema.
Sì, e io dissi esattamente questo, cioè che mi dispiaceva che una persona come Saviano, che ha comunque, insomma, è stata vista per un lungo periodo del suo percorso, anche insomma in ragione del lavoro che fa, dei rischi che corre, come un punto di riferimento, quindi come si potrebbe dire, tra virgolette, un esempio, cioè una persona alla quale bene o male tanti ragazzi, tante ragazze possono guardare in un tempo difficile, nel quale è difficile trovare i punti di riferimento, che poi abbia scelto, diciamo, un ruolo che forse è meno significativo per i destini di questa nazione, cioè quello di schierarsi e schiacciarsi completamente sulla propaganda politica di un partito. Perché io facevo, ad esempio,
cioè propaganda politica di quale partito, mi scusi?
No, vabbè, di un partito, chiedo scusa, di una parte politica, ecco, forse non di un partito.
Cioè del partito dell'antiberlusconismo, lei dice?
Sì, comunque dell'opposizione, del centrosinistra, sì, dell'antiberlusconismo. E dirò, io l'ho detto anche perché mi è dispiaciuto, io ho invitato più di una volta Saviano nelle manifestazioni che organizziamo, sì, per esempio a Treio, che lei insomma conosce perché, certo, certo, è anche stato nostro ospite,
molto trasversali d'altra parte,
almeno 2 o 3 anni forse l'ho invitato, sì, a parlare anche alla platea dei ragazzi centrodestra che poi hanno tra i propri miti Paolo Borsellino, che sono ragazzi che passano la vita a fare la lotta alla mafia, che credono tantissimo alla lotta alla criminalità organizzata, lo considerano una delle loro principali battaglie, e io ho detto tante volte vieni a parlare anche con questi ragazzi perché magari non voterai come votano loro, ma in qualche maniera loro hanno chiaramente attenzione per te e penso che meritino attenzione da te, se bene o male tu sei come ci piacerebbe che fossi un
lui?
Riferimento. E lui no, vabbè, lui non è che ha detto con voi non ci parlo perché insomma non
avrebbe fatto un minimo notizia.
Fatto sta che non siamo mai riusciti a organizzarlo. E mi è dispiaciuto, l'ultima volta gliel'ho detto: guarda Roberto, mi dispiace perché obiettivamente, insomma, siccome poi si trova sempre il tempo di andare agli altri, un po', insomma, se tu ti chiudi e scegli di fare il militante di partito o il militante di parte, insomma, comunque ti metti una casacca di parte, secondo me perdi un'occasione.
E questa vicenda come la vede, questa vicenda della Rai, lei?
Beh, la vedo esattamente così, cioè mi pare che nel momento in cui Saviano si mette a pontificare su un tema che peraltro non è il suo tema, fa un errore obiettivamente, insomma, no?
Cioè il suo tema significa la costruzione dei palinsesti, il modo in cui viene organizzata una puntata,
dico,
e i compensi.
Lui si mette a pontificare su un altro tema che sarebbe questo, la costruzione dei palinsesti,
sì,
che non
sì,
è esattamente
questo,
quello del quale lui si occupa e per il quale insomma tutti quanti lo guardano contenti quando lui pontifica, perché lo fa ben d'onde, insomma, lo fa con un percorso alle spalle,
sì,
che gli dà l'autorevolezza per essere credibile, come è credibile quando va a parlare alle trasmissioni solo, giustamente, no? E tutti lo ascoltano. Certo, se si mette a parlare di tutt'altro, secondo me non ha la stessa autorevolezza.
Senta, la scaletta che lei ha sentito anche in questi giorni, che Saviano ha detto l'elenco delle case di Berlusconi, la verità sulla Monnezza e sul terremoto, sono temi, come dire, un programma politico anti-berlusconiano secondo lei o dei temi da affrontare tout court? Il modo in cui lui li ha posti,
A me pare, ma guardi, questo è tutto adesso, poi insomma, senza entrare nello specifico, a me pare che tutto insomma fosse molto, cioè che quelle fossero dei temi, delle parole, delle scalette, cioè tutto fosse esattamente quello che io mi aspettavo di sentir dire da un qualunque leader di un partito d'opposizione e peraltro dei più radicali, insomma, da uno qualunque degli esponenti del partito di Di Pietro. Per cui sa, capisce che insomma allora si sceglie di fare politica.
E fa bene la RAI dunque a porsi il problema dei contenuti, delle cose che dice Saviano, o no?
Guardi, per me la RAI fa in generale bene a porsi il problema di tutti i contenuti, a porsi il problema della faziosità dei programmi, a porsi il problema del servizio pubblico, cioè il problema di quanto prende chi va a lavorare nel servizio pubblico, perché anche questo, diciamo così, questo modo un po' curioso di affrontare le vicende, per le quali se si dice vabbè ragazzi proviamo in un periodo di crisi anche, no, a risparmiare un po', a guardare un po' i compensi, si grida lo scandalo, diventa censura, insomma anche su questo ora che ci interroga.
Cioè troppo alti questi compensi secondo lei per Benigni,
ma io non
eccetera.
Lo so, poi bisogna parametrarli, chiaramente io non so qual è la media dei compensi, però capisce che c'è un problema, cioè l'Italia ha un problema serio se tutte le volte che la RAI dovesse porsi il problema di immaginare dei compensi più limitati, soprattutto in un periodo di crisi economica, si dovesse gridare allo scandalo della censura. Questo è come quando,
cioè, fa bene la RAI a porsi un problema sui compensi da dare anche in questa trasmissione, soprattutto
certamente
in questo periodo.
Fa bene la RAI a dare un segnale, come sta tutti quanti nel nostro piccolo stiamo cercando di dare un segnale in un momento difficile, un periodo di crisi. Penso che anche la RAI possa essere coinvolta da questo dibattito.
Bene, abbiamo la pubblicità. Lei ha posato la spesa intanto?
No, ce l'ho in macchina, sto ferma in macchina.
Allora le lasciamo 3-4 minuti.
Non mi faccio scongelare i surgelati.
Ah, eccolo, i surgelati! Sono riuscito a tirare fuori i surgelati. Mamma mia, i surgelati, no.
Vabbè,
i surgelati,
io come tutte le persone che non hanno tempo, chiaramente.
Che meraviglia. La posso capire. Senta, che c'è? Pesce nei surgelati? No, per carità, il pesce non mi dica,
no,
il pesce.
No, il pesce non l'ho comprato. No, ma non lo il pesce surgelato, devo
ecco,
dire,
appunto,
no,
a quel livello no. Andiamo, allora le do 3-4 minuti, poi la richiamiamo, tanto pubblicità. Eccoci qui, 22 minuti, sempre Parenzo in collegamento dal treno Eurostar che lo porta verso il Veneto, e nella sua macchina il ministro Giorgia Meloni. Senta, lei se dovesse scegliere tra il TG1 e il telegiornale della 7 di Mentana, cosa sceglie?
Ma guardi, non saprei, li guardo entrambi tendenzialmente.
Molto diplomatica.
Se posso, li guardo entrambi.
Molto diplomatica.
Molto sì.
Diplomatica. Le facciamo sentire i titoli della 7 di stasera.
Napoletano sul lodo, il Presidente della Repubblica scrive al Senato, il testo Alfano è contrario per quanto mi riguarda alla Costituzione, perché riduce l'indipendenza del Quirinale e lo sottomette al voto delle Camere. Il Parlamento ascolti le parole sagge del Capo dello Stato, il ripensamento di Fini sul lodo. Il PDL annuncia emendamenti al Senato, la maggioranza si rifermi e ritiri il mostro, chiede il PD. 10 giorni di tempo, poi tutto tornerà a posto, o almeno i cattivi odori non ci saranno più. Così Berlusconi in un incontro con la stampa, il ministro Bossi, intervenite subito prima che scappi il morto. A Terzigno forzati i blocchi, ma spuntano altre molotov e la gente al governo manda a dire vogliamo certezze, non soldi. Loggia Carboni, presidente della regione Campania, Caldoro, racconta la vicenda del dossier preparato contro di lui. Pensavo si trattasse di veline, dice dei verbali dell'interrogatorio. Utilizzavano i clochard per truffare le banche. I barboni aprivano conti e firmavano assegni. La banca incassava. 8 arresti a Milano. La banda incassava. In 6 minuti la fine della piccola Sara. Si delinea il quadro della vicenda mentre i genitori della ragazza uccisa per la prima volta visitano il pozzo dell'orrore.
Bene, allora, Parenzo, tu... Vabbè, per te è scontato, è inutile che te lo chiedo, insomma, è un telegiornale
condotto
condotto da Mentana, è un telegiornale condotto da Giorgino, al di là dei contenuti, poi cosa scegli? Vabbè, inutile,
vai,
inutile
ma non per ragione, tu dirai, ecco perché lui lavora alla 7, quindi
ma sì, dai, su.
No. Ma non è per quello, ma perché è proprio per i contenuti, per come racconta i fatti.
Anch'io comunque, questi titoli che abbiamo sentito che sono più belli. E forse perché noi però siamo una piccola cricchetta che si occupa di politica, siamo troppo, invece il TG1
è più popolare.
Beh no, i
numeri dimostrano che sta crescendo il TG della 7.
Anche sì, lo so, però insomma siamo sempre a dei numeri più bassi. Anche se stasera c'è un'altra conduttrice, quella promossa da Minzolini. Che è un bel vedere, devo dire, non si offenderà nessuno, perché sembra, ministro Meloni, sembra che ormai fare un po'.
Ma che modo è, però?
È appunto. No, dico, se uno fa un complimento a qualcuno.
Non si giudica una giornalista.
Così. Oh, assolutamente. No, bel vedere, nel senso che.
Vuol dire che è carina, però.
È carina, sì, questo. Perché
non
sembra.
Non è un reato. Come
sembra...
criticare Saviano non è un reato, dire che c'è una bella collega.
Vabbè,
carina.
Però lei
non è un
capisce,
reato.
Per un giornalista, uno dice un bel vedere, certo, però magari dice è capace, è brava, no?
Sì, ma è anche
se. Dare prima un altro giudizio.
Guardi, secondo
me. E oltretutto è anche un bel vedere.
Assolutamente, assolutamente.
Dato solo la priorità mi interessa. Poi, certo, se è una bella donna è meglio.
Guardi, secondo me, chiunque conduce il TG1 è bravo a condurre il TG1, altrimenti non verrebbe messo lì a condurre il TG1, su questo non c'è dubbio. Primo. Secondo, poi anche Maria Lucia Buti è una bellissima ragazza, non è che uno fa il conduttore così per caso, cioè, anche per questioni, diciamo, estetiche, non c'è nulla di male. Senta, lo sai che ha detto Fini pochi minuti fa a Bari? Ha detto: io candidato premier non sono ipocrita ma realista, sarei ipocrita se mi tirassi indietro. Lei ce lo vede come leader del futuro di non so che cosa, perché poi non si sa bene di cosa, Fini, ma comunque come leader del futuro.
Beh, dipende come leader di cosa. Sicuramente Gianfranco Fini è una persona che ha un lungo percorso politico alle spalle, è stato per lungo tempo leader di comunità umane anche molto appassionate, anche straordinarie, per cui sicuramente ha una...
C'è la stoffa per fare il Presidente del Consiglio?
È sicuramente una persona che ha nella sua natura la capacità di essere leader.
No, dico, ha la stoffa per fare il presidente del Consiglio, sì.
Sì, potrebbe fare il presidente del Consiglio.
Lei sarebbe contenta se lo diventasse in futuro?
Dipende come ci diventa, francamente. Io sarei stata contenta se lo fosse diventato in un tempo non lontano da questo, come leader del Popolo della Libertà, e quindi se noi avessimo fatto un percorso coerente con quello che abbiamo fatto negli scorsi anni. Adesso francamente non so dire, dipende anche da qual è lo scenario nel quale una ipotesi questo tipo si colloca.
Senta, lei che insomma conosce Fini da un sacco di tempo, quanto alla fine è rimasta delusa da Fini, da 1 a 100? Quanto è rimasta delusa personalmente, ecco, proprio come a livello personale?
Ma guardi, non è questione, l'espressione della delusione è spesso un tratto che ha molti risvolti umani, personali, politici. A me è dispiaciuto e mi dispiace ancora tanto. E mi dispiace per tanti motivi, e soprattutto mi dispiace perché l'idea è che noi rischiamo di perdere l'occasione storica che è stata data a tutta la nostra storia, noi come destra italiana. L'idea è che noi in qualche maniera rischiamo di non essere all'altezza del compito, o di essere giudicati in futuro per quelli che non sono stati all'altezza del compito. L'idea è che adesso è tutto molto più difficile, che le motivazioni per le quali si è scelto di rendere tutto così difficile sono francamente delle motivazioni che io ho ancora difficoltà a comprendere.
Senta, ma lei dopo Berlusconi chi vede? Cioè, c'è una personalità che lei vede come leader proprio dell'Italia, cioè Montezemolo, che ne so.
No, Montezemolo non ci ho mai pensato, francamente no, direi di no.
Direi
che io sono molto una
Vendola,
persona che comunque...
Vendola.
Vendola è sicuramente un personaggio che è molto...
Lei lo capisce quando parla? Sì.
Quasi sempre sì.
Quasi sempre.
Chiaramente, insomma, non vorrei che fosse il futuro leader, perché le sue idee esattamente sono qualcosa di diametralmente opposto alle mie, però diciamo che in questa situazione un po' complessa della sinistra sicuramente è una figura che spicca.
Ma nel campo, diciamo, conservatore, chiamiamolo così
non ci ho riflettuto, francamente. Insomma, noi abbiamo una classe dirigente molto ampia, anche molto giovane, perché poi insomma anche il tema del ricambio generazionale
è successo?
Interessante. Non sono arrivata dall'aeroporto. Vediamo, insomma, ce ne sono tante di persone, ma per ora abbiamo il nostro leader, e quindi è un tema, un problema.
Cioè, nel 2013 si può ricandidare tranquillamente Berlusconi, per lei, o no?
Vediamo che succede, ma insomma, vediamo. Tanto arriviamoci,
sì, certo. La diplomazia della Meloni è difficile da scalfire, difficile. Senta, Granata. Che è un personaggio minore, noi stiamo parlando di Berlusconi, per carità, però insomma un personaggio che fa molto discutere, ma ormai non parla secondo lei come Di Pietro e non so, come Orlando, Di Pietro, è uguale, io quando lo sento parlare per me è uguale, la stessa cosa, o no?
A volte sì, purtroppo, nel senso che delle volte mi dà l'impressione, soprattutto mi ha dato fastidio, mi è dispiaciuto di alcuni giudizi molto grossolani che ha dato su alcune persone che pure con lui hanno condiviso un percorso lungo e che lui conosce bene, penso alla vicenda Mantovano famosa. Insomma, delle volte un po' nella semplicità con la quale ha dato determinati giudizi mi è sembrato un po' simile a certa opposizione.
Cioè, lei non si sorprenderebbe se magari dopo Futura Libertà per lui ci fosse un altro tipo di sbocco?
No, mi sorprenderebbe comunque, perché non fa parte della sua storia, non fa parte della sua cultura.
Beh, nella rete c'è stato per un po', nella rete orlandiana.
Però insomma, poi io spero che comunque la parte buona, diciamo così, della sua formazione, quello che si porta dentro, poi prevalga. Poi, insomma,
un attimo solo, collegamento, attenzione, fermi. Parenzo, ci sei? Parenzo?
Sto scendendo dal treno, ma ci sono. C'è Telese?
No, Telese è in purgatorio, lo sai. L'abbiamo messo in purgatorio. L'abbiamo messo in purgatorio. Sì, adesso dopo te la faccio fare.
Però mi manca Telese.
Lo so, però c'è stato un episodio. È successo una cosa che riguarda qui il nostro signore Massimo, che è la signora Marcegaglia. Ci inchiniamo, ma è successa una cosa, insomma, che tutti sanno, che non si può ripetere, non si può dire perché non ci interessa.
Va bene. Beep. Ok.
Però il purgatorio, dal purgatorio si tornerà molto presto qui sulla Terra di nuovo. Però collegamento con Seul, perché abbiamo una cosa inaudita, Parenzo, cioè siamo riusciti a collegarci ad ora tardissima con Seul, con il ministro dell'economia Giulio Tremonti.
No.
Sì, voi voglio chiedere subito una cosa a Tremonti, subito. Buonasera Tremonti, innanzitutto.
Buonasera.
Senta, ma perché lei, abbiamo qui il ministro Meloni, è così, insomma, un po' tirato sui soldi da dare ai ministeri, non caccia
no,
mai fuori.
No, senta, guardi, allora qui noi abbiamo la crisi economica. La gente sta morendo di fame, c'è tutto il mondo che sta in difficoltà. Io ho anche le ministre che sono isteriche, la Meloni è un po' isterica anche lei, e quindi io abbiamo tagliato qualche soldo anche a lei.
Ma come qualche soldo? Qui non c'è una lira da spendere, i giovani, gli altri ministeri, tutti si ribellano.
Ma i giovani? Chi sono i giovani? Cioè ci sono i giovani
no, infatti seppure secondo me non ci sono, no.
Che si deve fare i giovani?
Vabbè, questo era il ministro Meloni che ogni tanto si diverte a imitare Tremonti, ma lo fa anche in Consiglio dei Ministri.
Allora, no, prima non lo facevo perché insomma lei capisce che questo costa dei soldi ogni volta, si rischia sempre di vedere il proprio fondo decurtato di qualche ulteriore milione di euro, ma siccome ormai non ho più nulla da perdere.
Ormai io lo fa ogni tanto, e la sua reazione qual è? Ormai. La sua reazione qual è?
No, ma lui alla fine insomma sembra che non abbia grande insomma così spirito, ma invece non è vero, è una persona... Che sa essere molto simpatica a modo suo, Poi dipende di che cosa ci stai parlando, perché delle volte lui si deride mentre tu parli di cose serie, il che può non essere simpatico.
Chiusura con l'onorevole Meloni, con il ministro Meloni. Parenzo, la tua domanda, però ne vorrei fare una, facciamone due insieme. Una velocissima, la mia. Lei, perché i coming out vanno di moda in questo periodo, lei una canna se l'è mai fatta?
No.
Mai.
Io sono una ragazza triste, veramente.
Come me, è uguale, mai fatto una canna in vita mia. Parenzo invece sì, o no? Parenzo,
io fatto sì, qualcuna sì, un po' fino a... Sì.
Qualcuna quanto? Meno, no. Di meno di 10 o più di 10?
No, più di 10.
Più di 100?
Ho 34 anni, ma non è che le conto, ma le facevo da ragazzino sicuro.
Cioè le facevi pure, le rotolavi pure, cioè una cosa...
No, non sapevo rotolarle, non sapevo, me lo facevano le mie amiche.
Vabbè, fai una domanda flash al ministro Meloni, così la mandiamo a mangiare.
La domanda flash è questa, per la prossima edizione di Atreio...
I surgelati,
Lei preferirebbe invitare Cosentino o Saviano per un confronto?
Oppure il Divino Telma.
Il Divino Telma tutta la vita.
L'ha invitato. Come no? Certo.
L'ho invitato il Divino Telma, l'ho invitato veramente, è venuto, ha fatto una splendida così previsione del futuro politico di Michi Vendola, che richiedeva davvero insomma di interrogare le stelle, perché era... Una previsione che diceva più o meno: guardi, lei prende molti voti a sinistra, se riesce a prendere anche qualche voto al centro potrebbe prendere più voti.
Ma no, ma Parenzo è stupito da questa cosa qui.
Che valutazione.
Anche io sono stata molto stupita. Anzi, ringraziamo il Divino Mago Telma, perché è stato molto gentile, molto simpatico con noi e sono molto bravo.
Noi riteniamo che se lei non mette in frigo i surgelati, questi si possono scongelare. Noi diciamo questo: metta in frigo i surgelati.
Grazie Divino Mago, provvederò immediatamente.
Senta, allora qual è la domanda seria che hai fatto invece prima?
No, la domanda seria era che siccome il ministro Meloni, a partire da quella storia del fronte che sulla legalità ha costruito una cifra politica, io non capisco quando lei dice Saviano è diventato una bandiera della sinistra, cioè perché non è diventato una bandiera, non avete cavalcato il cavallo?
No, prima la cosa è inviteresti...
Non ha voluto fare, perché lui ha voluto parlare solamente con chi la pensava in una certa maniera, perché lui non ha voluto essere un punto di riferimento per tutti, perché altrimenti noi... tranquillamente, tant'è che ripeto, noi l'abbiamo invitato almeno due o addirittura tre, non ricordo esattamente, anni ad Atreju, come abbiamo invitato sempre persone che anche...
È venuto anche Vendola,
è venuto Bertinotti, fu storica la presenza di Bertinotti in quella festa, era un leader comunista in una festa che era ancora di Alleanza Nazionale, quindi noi proprio questi problemi non ce li siamo mai fatti.
Ma qual era quella cosa su Cosentino, Parenzo, perché dobbiamo chiudere?
Se dovesse stilare adesso
Cosentino
il programma...
Saviano. Io avrei trovato più interessante invitare Saviano.
Vabbè,
che Saviano ovviamente non ci vuole venire.
Bene, grazie.
Non ci è voluto venire.
I surgelati hanno resistito, chissà.
A questo punto temo che
sono partiti. Proviamo. Buona serata, 20:15.
Buona serata a voi.
Pubblicità. Eccoci qui, 20:19, diamo subito la linea al traffico, ma vi devo dire che il Senato francese, nonostante tutti i casini di questi giorni in Francia, ha approvato la riforma delle pensioni. Così si fa, bisogna resistere, fare provvedimenti anche impopolari, come accade adesso in Gran Bretagna, per esempio, dove ci sarà un taglio della spesa pubblica pazzesco che non nemmeno ci sogniamo. Traffico. Siamo qui, 20 e 21, 800 24, 24, Parenzo.
Caro direttorissimo, io la devo salutare.
Aspetta, sono... dove vai? Perché dove sei arrivato già?
C'è anche mia moglie qui,
Può resistere 4-5 minuti, soprattutto se noi ti mandiamo la sigla del Divino, che oggi ci ha fatto un'altra comunicazione un po' particolare, il mitico Divino.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Con tanta voglia di aiutare, ma tanta di mangiare. Cambia le carrozze in carrozzine.
Allora ti lascio dopo questa nota organizzativa che mi ha inviato la cancelleria del Divino. Sì, fantastico. Una tale,
cosa vuol dire nota organizzativa?
Non lo so, una tale Eva Perez, che evidentemente o è
io conosco Eva Enger, non Eva Perez.
Anch'io conosco Eva Enger, ma Eva Perez è un'altra, magari è un altro di quei soprannomi che si dà allo stesso hotel, ma che poi come sappiamo è Amleto, insomma. E poi a sua volta è un nome di un genovese, ma insomma poi un giorno faremo tutta la storia, la vita del Divino. Allora, la nota organizzativa recita così, senti, con riferimento alle proposte di collaborazione onerosa pervenute da varie emittenti, quanti quanti interessati facciano pervenire una proposta scritta con gli indicatori principali, la cifra offerta, la durata e il contratto, 3. La tipologia del programma, 4. Gli spazi periodici riservati al Divino Maestro. Le proposte saranno valutate attentamente e se ritenute ritenute congrue, gli interessati riceveranno una puntuale risposta. Bene augurando, Eva Perez. Beh, questa è una nota importante. Immagino che anche Titanic Italia si avvalerà della presenza.
Sì, il 9 di novembre, adesso il 1 di novembre forse partiamo.
Basta con questi ritardi.
No, ti assicuro, tu ci sarai alla prima puntata, ma inviteremo il Divino Hotel, ma il cachet previsto sono 2 euro.
Due euro. Allora, sì. Posso comunicare alla cancelleria?
Ma posso dire una cosa? È da mendicanti fare una cosa così, cioè mandare una nota usando un nome totalmente inventato nelle radio e nelle televisioni italiane dicendo noi siamo disponibili a intervenire, questo è il cachet, è roba da mendicanti.
No, però scusa, tu dunque non credi che si siano fatte avanti delle emittenti con proposte di collaborazione onerosa?
Se fosse così bisognerebbe chiedere trattamento sanitario per qualsiasi direttore di emittente privata e non di questo paese. Cioè, ma chi è che può, se non una trasmissione di avant spettacolo, può invitare il Divino a discutere e ragionare di politica? Cioè, non è mica Angelo Parebianco. Cioè, se Angelo Parebianco dice
no, ma dipende in che contesto, abbia pazienza. Dipende in che contesto.
Ma neanche a Domenica Intro,
no,
con i gatti in te, con i serpenti in testa.
Per esempio, il Divino va Un giorno da pecora, che è una bellissima trasmissione di Radio 2.
Sì, come
un piccolo spazio in cui predice il futuro dei politici. È ospite a Radio Monte Carlo di un'altra trasmissione. Per cui evidentemente.
Sì, ma cos'è il tarifario? Che è il tarifario che manda in giro usando il nome di una signora che sicuramente neanche esiste. Se esiste, che chiami da lunedì al venerdì alla Zanzara.
Esiste, mi dice Riccardo Poli, che è uno dei miei collaboratori, che ci parla ogni tanto con la signora Eva Perez. Poi non so se magari non si chiama Eva Perez. Magari si chiama in un altro modo, adesso oggettivamente.
Nome esotico.
Eva
Noi
Perez.
Riteniamo che i surgelati della ministra possono essersi scongelati. E che cazzata è? Ovvio, dire fuori dal freezer. Cioè, queste sono le profezie.
Questa è la profezia serale. Ripetiamo la profezia serale.
Noi riteniamo che i surgelati della ministra si possano scongelare qualora non vengano apposti nella cella frigorifera. Così ha deliberato, care pecorelle, il Divino Telma. Ma dai.
dai, su, ma non è possibile. Noi riteniamo che fare futuro abbia la strada in salita. E cioè, per forza.
Per forza.
È evidente.
Hanno,
evidente,
hanno, no? Litigato con Berlusconi.
Noi riteniamo che il problema delle immondizie non si possa risolvere in due giorni. Beh, una settimana che sta. No,
10 anni, cioè, veramente. Ecco. No, però, sì, però scusa, su Belpietro, su Belpietro ci ha azzeccato, abbi pazienza. Sembra così. No, no, su Belpietro, scusa. No, su Belpietro, scusa, no, su Belpietro, su che cos'è che ha detto che ci ha azzeccato? Sull'Abresso, sull'Abresso pare, sull'Abresso.
Ma sulla, sì, perché era uscita la notizia del ricorso in agenzia, quello ha fatto l'abbonamento alle agenzie, come tutti noi, ha l'abbonamento alle agenzie, ha fatto questo piccolo investimento per fare profezie sbacciando le profezie. Ma
no, in realtà poi su, sull'Abresso, in realtà c'è il 50%, poi se lui sbaglia non lo dice, dice solo quando indovina, naturalmente.
No,
perché sull'Abresso,
no?
C'è il 50%, no? Perché uno dice i ricorsi avranno esito oppure no, lui dice no, però poi quando
lo tanano, quando lo tanano, non è che manda, no, il comunicato, non è che manda il comunicato, ma stavolta lo taneremo, ti taneremo, Telma, questa volta, perché ti monitoreremo le profezie.
Ciao, passa una buona serata.
Ciao, grande direttorismo, ci vediamo lunedì, sarò a Milano.
Ciao, 20:26, ciao, attenzione, con possibilità addirittura di Viale Monterosa, non lo so, è difficile, però vedremo. Armando da Roma, buonasera.
No, eccolo.
Dica, buonasera. dica Armando.
Buonasera, niente, io facevo una considerazione, che in Germania, a Saviano, ha invocato libertà per noi italiani. Io ho quasi 80 anni, sì. rifiuto questa petizione di questo
facciamo
ragazzo.
Risentire Saviano che invoca libertà, era a Berlino, non so dove fosse.
Sì, in Germania, a Berlino.
Era in Germania, gli italiani devono essere liberati, così ha detto,
queste,
o no?
Ma queste sono cose gravi che bisognerebbe commentare. Questo,
gravi,
questo
insomma, non c'è niente di grave.
Beh, libertà per gli italiani, come non
sì,
è grave?
Sì, grave, insomma.
Anni non ho mai sentito libertà.
Sentiamo, resti con noi, Armando, un attimo.
Mi piacerebbe, al fine di questo, che l'Italia possa davvero trasformarsi a tal punto da far dire a voi berlinesi, quando dovete trovare un'espressione, una metafora per definirvi uomini liberi, ich bin Italiener.
Capito?
Beh, traduci.
Vabbè, questo è quello che dice lei.
Quello che le voglio dire è, intanto, questo ragazzo ha sentito l'odore dei soldi.
L'odore dei soldi, dice lei.
Vabbè,
ma su questo, guardi, non lo so, ma ognuno fa le sue scelte.
Il fatto poi che col suo libro ci abbia infangato un pochino.
No, Armando, questo è sbagliato, Armando. Questo non ha infangato nessuno, col libro non ha infangato nessuno.
Però
e non infanga in generale nessuno. Noi stiamo facendo delle considerazioni.
Lo scheletro nel nostro armadio, no? Però lui poteva.
Ma che c'entra lo scheletro nel nostro armadio? La camorra non è lo scheletro nel nostro armadio, è una realtà,
sì,
altro
sì,
che scheletro.
Ma ce le hanno le camorre, ce l'hanno.
No, non è vero.
Però quello che le volevo dire, Luciani, molto, secondo me, più importante. Siccome io ho un'attività commerciale qui in Roma,
sì,
è una strada molto, molto importante, diciamo.
Che strada è?
Vieni qualche volta, Corso Trieste. No, io c'ho un
sì, lo conosco,
nella sartoria, e lui viene qualche volta al bar di fronte, un bel bar,
sì.
E lui se ne sta lì con uno dentro e tre fuori. La domanda che le volevo fare è: chi paga la sua?
Vabbè, Armando, ma che domanda è? Abbia pazienza, che lo Stato, chi lo paga? 20:29, 3 borsa. Eccoci, 20:35, 800 24 00 24. Carlo da Bergamo, buonasera.
Come va?
Dico.
Tutto bene, tutto a posto.
Bene.
Ecco, ascolti, no, io l'ascolto abbastanza spesso, diciamo, la sua condotta è ineccepibile.
Altri non la pensano così, ma insomma si può aprire una discussione sulla mia condotta o la mia conduzione infinita, ma fa parte del gioco, siamo qui anche per prenderci delle pietre ogni tanto.
Esatto.
Senso figurato, sempre in senso figurato.
Prima, quando c'è stato l'intervento di quel signore su Fazio,
sì,
che diceva, giudicava la retribuzione di Fazio piuttosto alta, e lei ha espresso un concetto che continuava a dire che non capiva. Cioè, diciamo che il concetto che il signore ha espresso è abbastanza semplice.
Cioè, secondo lui il contratto di Fazio è alto, ma senta, io in realtà a me non me ne frega niente. La situazione della RAI è complicata anche dal punto di vista economico, secondo alcune stime, eccetera, eccetera. O si decide un ridimensionamento generale, però bisogna vedere bisogna capire che c'è una concorrenza dall'altra parte.
Sì, però diciamo il signore ha espresso che pur alta la professionalità di Fazio, sì, che nessuno giudica questo fatto, siamo
allora
tutti, però lui comunque usa uno strumento che è la RAI, che gli dà la possibilità di avere un audience di un certo tipo. Allora probabilmente lei al posto di Fazio, a dati orari o roba del genere, potrebbe fare degli ascolti di un certo tipo.
A chi?
Ok? Allora, la RAI ha dato la possibilità a Fazio.
Sì, allora?
Ecco, allora, di conseguenza equivalente. Allora, la retribuzione di Fazio ci può star bene, però effettivamente, diciamo, parte importante è anche la RAI in questa sua...
Guardi,
allora,
Carlo, sì, io non ho capito bene il suo ragionamento. Comunque, gli sprechi alla RAI sono altrove, non sono negli stipendi dei conduttori. Gli stipendi dei conduttori sono la minima cosa rispetto agli enormi sprechi che ci sono in altri settori della RAI. Questo deve essere un concetto molto, molto chiaro. Gaddo da Pisa, buonasera Gaddo.
Buonasera Cruciani.
Come sta?
Saluto Parenzo, buonasera.
È andato via Parenzo, si è dileguato.
Va bene. Dunque niente, io intervengo per schierarmi a favore di... A favore o bene, comunque io sono d'accordo invece affinché Saviano vada a esprimere la propria opinione, ospite delle varie trasmissioni, in quanto cittadino italiano che comunque come tutti mi sembra normale e giusto che esprima delle proprie opinioni come
resto. Ma guardi che io non ho mica criticato Saviano perché va in televisione ad esprimere le sue opinioni, però si possono giudicare queste opinioni. Io ho detto che può andare dove vuole, a fare tutte le interviste che vuole, a parlare dove vuole.
Ma sì, criticarlo Saviano.
No, ma io non è che ho criticato tutto Saviano. No. Secondo me alcune cose, lo dicevo prima, si è trasformato nel tempo, di questo ne sono convinto, da una, come dire, da icona bipartisan a un santino dell'anti-berlusconismo. Riprendo un titolo del Riformista di oggi, un articolo che mi è piaciuto molto perché l'ho citato per tutta la serata. Per cui confermo la mia opinione, ma non è una cosa, come dire, negativa che dico su Saviano. Naturalmente dal mio punto di vista sì, però non è che sia diventare, come dire, militanti anti-berlusconiani, una persona che pensa tutto il male possibile di Berlusconi sia di per sé una cosa negativa, anzi per molti è un vanto, è un punto d'onore eccetera, però di fatto di questo un po' si tratta, insomma non giriamoci intorno, si tratta un
no,
po'
beh,
di...
certo, però comunque credo che faccia bene, perché comunque è una mente brillante della Civis italiana, è uno scrittore e giustamente dice la sua, e va bene, poi se è presa come icona anti-berlusconiana, questo certamente non credo sia colpa sua, voglio dire, sono gli altri.
Beh, insomma,
che
uno risponde delle sue parole,
certamente.
Uno risponde delle parole che dice,
no? Con lei che gli appioppano l'etichetta di anti-Saviano.
A me mi appioppano tante etichette, cioè, io non è che voglia appioppare l'etichetta di santino dell'anti-berlusconismo a Saviano. Saviano è tante cose, ma non è che lo voglio classificare perché, come lei sa, odio le classificazioni. Dico semplicemente che da un po' di tempo a questa parte, diciamo, nelle esternazioni che fa, negli articoli che fa, mi sembra che vada verso questo tipo di secondo me di deriva, però poi ognuno...
Ma lo inviti la zanzara? Lo inviti alla zanzara?
Ma guardi, io nella preparazione di un libro che ho fatto ho avuto anche una corrispondenza con lui. Ma per carità, ma non è... Non, magari succederà, non lo so... Non so, ho impressione che anche nei confronti delle critiche sia un po' allergico, insomma. Però insomma, questo ho notato nella piccola corrispondenza che abbiamo avuto. Gaddo, grazie. Dove andiamo? Paolo da Latina, buonasera.
Sì, buonasera. Io trovo abbastanza facile poter sentire un discorso di Vendola.
Sì.
Un discorso di Vendola perché bene o male probabilmente con un dizionario si riesce a capire.
Beh, ecco appunto, ci vuole un dizionario, già compro,
sì,
già
però
questo.
La cosa che mi risulta
in alcuni momenti, ma questo è un nostro gioco, non c'è nessuna.
Per carità, certo, però colgo l'occasione del gioco per dire questo, che probabilmente perlomeno per me è più difficile quando capire i silenzi e capire le risposte che non hanno un senso. Cioè, per esempio,
sì.
avrei voluto chiedere al ministro Meloni, se era possibile poi chiederlo, se lei era stata uno dei ministri che aveva votato contro lo scioglimento del comune di Fondi. Io abito in provincia di Latina, sì. E sinceramente è stata una scelta, quella del Consiglio dei Ministri, non dei singoli ministri, ma del Consiglio dei Ministri, abbastanza sì. Incomprensibile.
Di un po' di tempo fa, sì.
Altro che le parole di Vendola incomprensibili.
Sì, vabbè, quelle però sono valutazioni politiche, che per carità.
Un momento, perché no anche.
Cioè, no, ma sono valutazioni politiche che non hanno niente a che fare col linguaggio utilizzato. Noi, no, quando parliamo del linguaggio di Vendola, parliamo del linguaggio della comunicazione di una persona.
Sì, ma in questo periodo è difficile per me, perlomeno per me, soffermarmi su singole parole quando ci sono comportamenti. Non
va bene, ma d'accordo, ma insomma ci soffermiamo non solo sulle parole, ogni tanto anche sui comportamenti. Io non so come il ministro Meloni si sia comportato all'epoca in Consiglio dei Ministri, però come lei sa poi si trovano giustificazioni a tutto, anche del motivo per cui i ministri in quell'occasione hanno deciso di non sciogliere il comune di Fondi per le questioni legate alla criminalità organizzata, cioè non mi ricordo quale fu la spiegazione all'epoca, poi comunque si è arrivati, no, in un modo o nell'altro. Qual è la situazione a Fondi adesso, però non ho più seguito.
No, adesso ci sono state le elezioni, cioè il comune non è stato sciolto, sì. Il consiglio comunale si è dimesso
e ci sono state nuove elezioni.
Ci sono state nuove elezioni. Seconda cosa, è abbastanza è comprensibile secondo me Saviano, perlomeno quando, avendo ascoltato soltanto parte del suo intervento, quando dice che lui aveva inviato già da tempo la scaletta del proprio intervento e che poi era seguita una fase di silenzio. È quello che probabilmente in questo periodo fa rabbia, cioè trovarsi davanti, ora non voglio parlare nello specifico proprio di Saviano, ma in generale è un periodo in cui ci sono tante cose incomprensibili, scatenano secondo me se non la rabbia, almeno l'amarezza in questo
sì,
periodo.
Guardi Paolo, se lei si amareggia per la scaletta di Saviano sono affari suoi, io che come si sa non mi indigno per nulla, figuriamoci se provo amarezza per queste cose, cerco di analizzarle. Mi trovo ancora una volta questa sera a citare l'articolo dell'amico Mastrantonio, perché è una buona risposta a quello che lei sta dicendo. Sentirlo parlare, come ha fatto in questi giorni, di fascia oraria, di controprogrammazione, sentirlo dibattere sui contratti di Benigni, lo mettono sul livello di casalinghe isteriche. Non a caso, vieni via con me, è un prodotto della Endemol, la stessa che produce il Grande Fratello, format temuto da Saviano, come le partite di Champions League, citate dallo stesso Saviano, perché vuole avere il massimo dell'ascolto. Ma come fa Saviano a temere il confronto con una trasmissione dove la novità di quest'anno è il concorrente figlio di un camorrista? Perché si mette sullo stesso livello? Il punto è questo, cioè, il punto è questo qui, stona un po', a lei non stona il fatto che Saviano si metta a discutere facendone una questione di libertà di queste cose qui, cioè la concorrenza che viene fatta a questa trasmissione, i contenuti,
io trovo difficile in questo periodo mantenere la lucidità e quindi mi risulta
che significa
anche... No, vede qual è la rabbia che nasce, mi trovo in un paese in cui se una persona ha un contratto a progetto gli viene quindi avviato il contratto a progetto, per esempio, sì. Lui in quel periodo in cui lavora magari 12-14 ore giorno, sì. Deve, se è il caso, sottoporsi a processi nel caso in cui un processo abbia inizio a suo carico.
Ma che vuol dire processo? Di chi sta parlando?
No, sto parlando del tema, che uno dei temi in auge in questo periodo, quello del lodo Alfano costituzionale e del...
cioè chi avrebbe il contratto a progetto? Berlusconi come Presidente del Consiglio?
No, però il concetto è questo, io vengo eletto o Primo Ministro o Presidente della Repubblica, in quel momento...
Peraltro oggi il Presidente della Repubblica ha detto che
esatto,
ci sono dei problemi sulla,
sì.
Sulla parte che riguarda lo stesso Presidente della Repubblica, che sarebbe in conflitto con una parte della Costituzione.
Io vengo eletto, facciamo conto, Primo Ministro o Presidente della Repubblica, mi si congelano i processi, quindi in tutta la fase vengono semplicemente congelati, non annullati, e poi una volta finito il mio mandato, se eventualmente non venissi rieletto, allora dovrei sottopormi al processo. Se invece venissi rieletto, si va avanti alla... cioè si
considera... Sì, è la reiterazione su cui si è discusso anche ieri,
esatto.
In commissione, eccetera.
Un comune lavoratore che, sì. Facciamo conto, viene assunto da un'azienda o vince un concorso e ha un contratto anche lì temporaneo, facciamo allora... conto di 3 o 5 anni, non è esentato, magari ha un, magari anche lì un rilievo pubblico il suo
non
nome,
è esentato
magari...
da rispondere in giudizio, lei dice.
No,
scusi, però Paolo, abbia pazienza, io capisco che lei dice, diciamo, il lodo Alfano lede un principio costituzionale ed è per questo che è stato più volte bocciato, anche per questo, eccetera, perché la legge è uguale per tutti, eccetera, eccetera. Però è proprio per questo che viene fatto il lodo Alfano, proprio per proteggere due persone in particolare, cioè rendendole diversi dagli altri. Lei può contestare questa cosa dicendo che è una porcheria, però viene fatto apposta per questo, per proteggere persone in maniera diversa da come vengono protette, se dalle garanzie che ognuno ha, ognuno di noi ha quando viene accusato di qualcosa.
È semplicemente quello che non capisco.
Ma lei non lo capisce, però in realtà dovrebbe capirlo, cioè la cosa la fa incazzare e questo è comprensibile, però, certo. Però di per sé la cosa è spiegabile in maniera molto semplice, cioè dovendo proteggere due persone...
Ma perché le devo proteggere?
Ma è inutile che intavoliamo la discussione sul perché ci vuole una... perché si vuole proteggere il Presidente della Repubblica in Francia? Non è la stessa cosa, come dicono alcuni del centrodestra.
Non capisco neanche quello.
E vabbè, secondo lei infatti non ci vuole protezione di nessun tipo per quello che riguarda i politici, il governo, eccetera. Va bene Paolo, è una posizione... Ho capito, ma è una posizione legittima, è una posizione legittima. Però se lei mi spiega perché vogliono fare il lodo Alfano? Beh, per rendere due persone speciali rispetto alle altre. Grazie. Traffico.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Collegamento col purgatorio velocemente prima della conclusione, perché abbiamo avuto difficoltà di comunicazione con il luogo dove si trova Luca Telese, che spiega in questa sua vena ormai intimista da quando si trova in purgatorio, spiega ai presenti lì, che sono tanti come potete immaginare, spiega cosa mangia a colazione.
Io non riesco a dimagrire.
Bene, colazione Luca Telese.
Cornetto Rodrigo. Poi prendo un doppio ginseng, però macchiato col latte, cioè c'è più latte che ginseng.
Pranzo normalmente.
A pranzo mi devo confortare perché ho già accompagnato mio figlio, ho fatto la spesa, sono andato al riunione del giornale, quindi una bella pasta importante, una matricia netta.
E poi confessioni sui suoi colleghi di lavoro, per esempio Mentana che lo insulta e Luisella Costamagna che lo picchia.
L'arrivo di Mentana alla 7, che atmosfera c'è?
Ah beh, ma è una cosa pazzesca, cioè facciamo, saltiamo nel cerchio di fuoco, lui arriva, insulta, fa battute,
come simpatico,
sì, poi io penso come sto fra lui che mi fa le battute un po' nonnistiche, sì, e Luisella che mi picchia, quindi
la Costamagna ti picchia?
Sì, sì, sì. Ora, ma... voleva venire anche qua, l'ho fatta chiudere in un magazzino delle scope.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Chiudiamo il collegamento col purgatorio, caro Luca, ti seguiamo sempre, riceviamo queste tue voci che sembrano venire da lontano, ma in realtà sei sempre qui tra noi. Fra poco, ancora c'è tempo. Ernesto da Foggia, buonasera, dalla Puglia.
Buonasera.
Dica.
Prima cosa volevo fare complimenti per la trasmissione, poi volevo fare una leggera polemica con lei a proposito del quando parlava con la ministra Meloni.
Sì.
Premetto che io non voto per Vettola, però il fatto che lei ogni qua volta lo nomini fa l'affermazione, ma lei lo capisce.
Vabbè, giochiamo un po' su questa, Ernesto, giochiamo un po' su questa cosa del linguaggio di Vendola, ci sarà consentito anche, no? Ma sì, poi se poi andiamo sul serio, io dico che Vendola invece dal punto di vista carismatico, dal punto di vista, come dire, della leadership politica, abbia le carte in regola, secondo me molto meno per quello che riguarda i contenuti, per esempio sulle questioni che riguardano il lavoro, eccetera, però questa è una mia, come dire, è la mia idea.
Perché su questo devo proprio dissentire, perché per esempio lei, parlando un pochino dei giornalisti, del fatto che magari esprimono le opinioni quando fanno le domande, come le fa lei in effetti, Per esempio, io le chiederei a lei, visto che per esempio quando su Di Pietro fa l'ironia, lo presenta in un certo modo.
Sì. Pendola, non si capisce. Anche su Berlusconi faccio ironia, Ernesto, guardi, non si preoccupi, però, non si preoccupi.
Però volevo dire, appunto, lei lo capisce quando parla Berlusconi, perché a proposito,
insomma, tutto si può dire, tranne che Berlusconi non sia, come dire, linguisticamente comprensibile, quello sì, ma come la maggior parte degli leader.
Comprensibilissimo, infatti, i contenuti però delle parole.
Voi lasci perdere, i contenuti è un altro discorso, qui stiamo parlando di un'altra cosa, non stiamo parlando dei contenuti.
Detto che Vendola non ha contenuto.
No, ma io non ho detto che non ha contenuto, vede che lei è interpretato male, ho detto quello che dice per esempio per quello che riguarda il mondo del lavoro, i contratti eccetera, siccome sono cose antidiluviane, questo lo penso io, ma è un altro discorso. Poi su tante altre cose magari sono d'accordo, non lo so, sulle coppie gay magari su alcune cose posso essere d'accordo,
quello assolutamente. Guarda, ho quattro figli
Che
e sono anche di terzo, figuri un po', a un certo punto proprio il massimo delle sfortune, voglio dire, avendo un premier che appunto che pensa sempre lui, però non pensa mai, ecco, le parole infatti lui le fa.
Ma che c'entra il fatto che le coppie gay, scusi, che c'ha quattro figli lei, mi scusi.
No, vabbè, pensavo che sospettasse una mia simpatia per Vendola.
Beh, ho capito, ma non è che essere omosessuale sia un crimine, cioè non... il fatto che lei abbia quattro figli non significa, sa, no, ci sono un sacco di gente, c'è un sacco di gente in giro che ha figli e che è omosessuale. No? Non crede,
ma
Ernesto?
Lo dice lei, ma
non la riguarda, la cosa non la riguarda, non la riguarda. Per carità, lei è etero è di ferro.
Ma il discorso era quello sui contenuti che volevo fare con lei.
Sì, no, ma io ho detto, ma sarebbe lunga adesso sui contenuti di Vendola. La ringrazio molto, Ernesto. Francesca da Varese. Oddio, che è successo? Che
pronto?
È successo? Buonasera, signora.
Buonasera,
Francesca.
Dottor Cruciani.
Mi dica.
Ma Parenzo è andato via, eh?
Parenzo è andato via.
No, perché volevo esprimergli tutta la mia solidarietà, poverino.
Perché cosa?
Perché so che è stato trattato piuttosto male.
Da chi?
Da un noto esponente del Partito dell'Amore.
E chi è?
Quel personaggio che lei si insiste ad invitare. Che...
Ma chi è? Abbiamo avuto solo un ospite stasera, il ministro Meloni.
No, ieri sera.
Da chi è stato trattato male? Da?
Non
da Sgarbi, da Sgarbi. Ma veramente ha trattato male tutti?
No, guardi, io non lo nomino, perché quello lì alle regionali doveva fare sfracelli di preferenze, poi ha rimediato.
Ma ha trattato male tutti e ha trattato male sia me che Parenzo per un momento. Ma Sgarbi è Sgarbi.
No, particolarmente
io a Sgarbi concedo,
quindi,
io a Sgarbi concedo poi, tutto.
Poi no, io in realtà ero partita per fare un intervento serio.
Però abbiamo chiuso, Francesca, mi dispiace. Sulla Gabbanelli, mi dica sulla Gabbanelli velocissimamente, 30 secondi.
No, quando lei prima ha ripreso l'ascoltatore Armando sulla questione della mafia di Saviano, allo stesso modo avrebbe potuto ieri sera.
Sì.
Lei sa benissimo che la causa che il Premier intenterà Gabbanelli per report è una cosa spropositata che non ha nessun senso.
Secondo me Berlusconi ha sbagliato a fare causa. Con questo chiudo, cioè intentare una causa nei confronti della Gabbanelli. 20, 55 e 30. Ci sentiamo lunedì 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
La Zanzara.